se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
Daily Cogito. Svegliarsi per pensare oppure pensare per svegliarsi. Ogni mattina, dal lunedì al venerdì, con Rick Dufer.
La situazione è questa. Io e Arianna siamo appena arrivati a Milano, abbiamo preso posto nell'albergo perché domani abbiamo delle incombenze di lavoro. Arianna, di ciao alle persone qui in ascolto.
Ciao!
E Arianna è praticamente sotto colera perché si soffia il naso ogni 14 millesimi di secondo e gira per la stanza come se avesse bisogno di un vaccino contro le malattie più brutte del mondo e insomma... è il bello della diretta, è il bello della quotidianità di, come sentite, i colpi di tosse, è il bello della quotidianità di Daily Cogito, ma Daily Cogito non manca neanche oggi l'appuntamento. E siamo qui per parlare della tecnologia. Oggi parliamo di un fatto che è accaduto ieri. Ieri infatti YouTube ha subito una sorta di cataclisma. Tantissimi canali, almeno 6-7 di quelli che conosco io personalmente, hanno denunciato, e io in primis ho subito questa cosa, uno spiacevole bug youtubico. Cosa è successo? Beh, in soldoni è successo che i video pubblicati durante la giornata di ieri, in una buona parte dei casi, non solo non sono arrivati agli iscritti, a chi quindi segue il canale anche con la campanellina attivata. E ne approfitto per ricordarvi di attivare la campanellina qui su Daily Cogito, così che se ascoltate il podcast su YouTube vi arriva direttamente sul cellulare la notifica, a meno che YouTube non abbia bevuto la notte prima. Quindi non solo gli iscritti non hanno ricevuto la notifica, ma il video era praticamente scomparso dalla sezione dei video dei canali. Ed era praticamente impossibile reperire il video. È successo a me, è successo a Giorgio Taverniti, è successo a Sara di Hamster, è successo a tantissimi. E questo mi ha fatto riflettere. Mi ha fatto riflettere perché ho passato una buona parte della mattinata ad aggiustare, a tentare di aggiustare. Ho scritto mail all'assistenza di Spreaker, all'assistenza di YouTube, ho cercato di cancellare e ricaricare il video. Insomma, mi sono prodigato, però in realtà qualsiasi cosa avessi fatto non avrebbe portato a nessun cambiamento. Perché? Perché si trattava di un bug di sistema di YouTube, che peraltro spero venga risolto il prima possibile, visto che ieri volevo pubblicare sul primo canale i consigli di lettura del mese di gennaio, ma non l'ho fatto perché i problemi so che si sono protratti anche in serata, quindi lo pubblicherò oggi, sperando che oggi YouTube abbia risolto questo problema, che non è un problema da poco, insomma, come capite, ha creato un certo disagio. E quindi, alla fine, quando ho compreso qual era la radice del problema, ovvero YouTube con un bug di sistema, mi sono fermato e mi sono detto: ma quanto siamo fottuti? Cioè, quanto siamo fragili davanti a tutto questo? La tecnologia ha questo aspetto che è doppia faccia della stessa medaglia. Da un lato ci permette di fare delle cose che altrimenti non riusciremmo a fare. Prendete YouTube. YouTube è un mezzo straordinario che mi permette di parlare di cose arrivando a un pubblico che in altri modi difficilmente riuscirei a raggiungere. Ha un motore di ricerca, insomma è un'opportunità straordinaria. E senza YouTube forse io starei facendo un lavoro che mi piacerebbe molto di meno. Alcuni potrebbero dire un vero lavoro. Ma è indubitabile che dall'altro lato YouTube, così come tutta la tecnologia, ci rende estremamente fragili. E quando è successo questa cosa, quando c'è stato questo bug di YouTube, sapete cosa mi è venuto in mente? Mi è venuto in mente Jena Plinsky. Per chi non sapesse chi è Jena Plinsky, beh, è il protagonista di quei due spettacolari film, 1997 Fuga da New York e 1999 Fuga da Los Angeles. E questa doppietta di film straordinaria, con il miglior Kurt Russell della storia, nei panni proprio di Jena Plinsky, è una parabola su ciò che ci rende fragili nell'ambito della modernità. Soprattutto il secondo film, Fuga da Los Angeles, ci racconta l'esistenza di un dispositivo che potrebbe mandare in cortocircuito tutto il sistema elettrico terrestre. Ora, per quanto sia irreale, difficilmente ipotizzabile e realizzabile una cosa del genere, beh, oddio, in realtà gli impulsi elettromagnetici hanno la possibilità di distruggere intere coltivazioni di elettricità, però non per tutta la Terra. Forse bisognerebbe coordinare tutti quanti i satelliti presenti intorno al pianeta, cosa che non è certamente facile, però vabbè, al di là di questo, in quel film, e qui attenzione spoiler, ma il film è molto bello da guardare anche se sapete come finisce, perché il film non si, come ogni buon film, non trova il suo valore nel finale, ma in tutto lo svolgimento, a cui il finale dà comunque un certo valore. Alla fine del film, Jena Plinsky entra in possesso di questo dispositivo e preme il pulsante e spegne il pianeta, letteralmente, con quella frase finale straordinaria che, oddio, adesso no, non me la ricordo perfettamente, ma è benvenuti nell'era dell'uomo selvaggio, una cosa del genere. Ed è un film bellissimo che vi consiglio. E YouTube ieri mi ha fatto pensare a Jena Plinsky. Mi ha fatto pensare: quanti dei nostri destini dipendono da qualcosa di così centralizzato, fragile e al di fuori del nostro controllo, come per esempio YouTube? Quanti destini dipendono, attraverso la tecnologia, da elementi del mondo che ci sembrano distanti, irreali ed eterei, che nella realtà dei fatti sono estremamente concreti, presenti e facenti parte della nostra quotidianità, anche se non lo sappiamo. Il mio lavoro dipende in buona parte dal buon funzionamento di YouTube, così come il lavoro di Wesa, di Adrian, quello di Link for Universe, non la serie TV, anche se anche la serie TV senza i social in questi giorni forse si sarebbe dimenticata molto facilmente, però vabbè, questo è il discorso di cui ho discusso ieri. Se non avete sentito il podcast per colpa del bug, recuperatelo. E mi rendo conto appunto di quanti sono i destini, di quanto il mio lavoro diventerebbe insostenibile senza questa cosa, di quanto nella realtà di fatti il mio lavoro 2 anni fa sarebbe stato demolito da un prolungato momento di blackout youtubico. Ed è una cosa che mi sono chiesto in varie volte in passato: cosa dovremmo fare nel caso YouTube dovesse fallire? E in tanti rispondono sempre: ma no, YouTube è impossibile che fallisca. Beh, però è possibile che si rompa. Ricordiamoci che YouTube, quando è stato acquisito da Google, di questo ho già discusso qualche tempo fa, di fatto cosa è successo? È successo che Google ha mantenuto la struttura della YouTube preistorica, quindi la YouTube iniziale, quella dei primissimi anni, e ci ha montato sopra il social network Google Plus, la struttura di Google, e poi, tra l'altro, separando YouTube da Google Plus, ha creato moltissimi problemi che ancora oggi si protraggono. Quindi YouTube forse può non fallire, in realtà qualsiasi cosa può fallire al mondo, però può rompersi, e questo ci mette a nudo la nostra fragilità. E quindi a Jena Plinsky io affianco anche quel ragionamento che fa Taleb, che secondo me in Antifragile, nel Cigno Nero, ci ha visto giusto nell'analisi di questo, quando afferma che nella realtà dei fatti noi viviamo in una società che ci espone sempre di più alla fragilità. Come? Ponendoci nella necessità di dipendere da qualcosa di centralizzato, in questo caso il sistema di notifiche di YouTube, ma in tantissimi altri casi potrebbero essere molteplici i sistemi centralizzati che, venendo meno, farebbero venir meno la nostra professionalità, il nostro guadagno, la nostra reputazione, la nostra visibilità, e metteteci tutto quello che volete, fino anche, per esempio, non so, pensate a un futuro prossimo in cui tutti i nostri dati medici sono acquisiti da Google attraverso i dispositivi che misurano il battito cardiaco, la pressione, eccetera, eccetera. Ormai il nuovo Apple Watch misura e tiene costantemente misurazione anche della pressione sanguigna. Nel momento in cui tutti i nostri dati fossero acquisiti da Google, e nel momento in cui il nostro medico dovesse dipendere da questa disponibilità di dati, beh, nel momento in cui Google dovesse fallire o rompersi, capite bene che questo ci rende fragili non solo dal punto di vista professionale, ma anche da quello della salute, dal punto di vista della nostra vita.
E questo dovrebbe farci riflettere, ovviamente non facendoci diventare dei luddisti apocalittici, non desiderando la fine del mondo, non desiderando lo spegnimento del mondo come Jena Plinsky, anche se a Jena Plinsky gli si vuole bene, insomma, come si fa a non voler bene a quel personaggio, quanto piuttosto riflettere su un aspetto, quanto è necessario diversificare. Cioè, ecco qui, secondo me, il discorso che farò è molto importante non solo dal punto di vista dei produttori di contenuti, ma anche degli utenti che forniscono comunque dati che sono produttori di contenuti in termini di dati per Google, per Facebook, per Apple, per chiunque. E questa è la cosa importante. Diversificare significa non affidare tutto quello che si fa, tutto quello che si produce, tutto quello che si acquisisce anche, tutto quello che si vive a un solo detentore di quei dati, di quei contenuti, eccetera, eccetera. Quando io un anno e mezzo fa, ormai qua, più di un anno fa, ho avviato il mio podcast Philosopher So Good, poi Daily Cogito, io l'ho fatto anche perché mi sono reso conto di quanto sia più facile parcellizzare la diffusione di un contenuto rispetto al video. Quando produco un video, lo carico su YouTube, certo potrei caricarlo su Dailymotion, su Facebook, su Vimeo e su tante altre cose, ma mi porterebbe via un sacco di tempo. Perché? Perché non c'è un modo per automaticamente diffondere su varie piattaforme lo stesso video, caricato nativamente, non soltanto con il link che rimanda al video di YouTube. Io dico quel contenuto disponibile su quelle piattaforme. È difficile, per un periodo l'ho fatto con Evento, ormai 2 anni fa, ma poi diventa veramente impossibile. Mamma mia, sono passati 2 anni da Evento, incredibile, vabbè. Il podcast invece io l'ho aperto non solo per sperimentare il mezzo e insomma ne sto avendo grande soddisfazione, ma anche perché il podcast in maniera automatica e spontanea finisce su Spreaker, YouTube, Spotify, iTunes, Google Podcast, iHeartRadio, eccetera eccetera, su varie piattaforme, il che mi porta alla considerazione, che è quello un po' che ho fatto ieri. Se YouTube dovesse venir meno, certo ne avrei un danno enorme, ma per esempio cosa ho fatto ieri? Beh, ho fatto un post dicendo ragazzi, mi spiace, il podcast non è uscito su YouTube, o perlomeno non è disponibile per un periodo di tempo che non so prevedere, andate su Spotify o iTunes o dove vi pare, perché lì lo trovate, e le persone hanno fatto quello. Ecco, io credo che questo esempio, secondo me, esprime in maniera interessante quello che dovremmo fare come utenti singoli nel prosieguo della nostra vita digitale. Osservare i momenti in cui affidiamo tutto a uno solo. In quel momento stiamo rendendoci fragili, stiamo esponendoci all'imprevisto e all'imprevisto che ci farà crollare il mondo per come avevamo pensato che sarebbe stato per sempre. Questo è ciò che va evitato. Quindi diversificazione, parcellizzazione, diffusione su molteplici luoghi, anzi non luoghi, sia da produttore di contenuti, sia da produttore di dati, quindi utenti. Credo che questa sia una strada interessante su cui riflettere e che ci espone meno a questi disastri che poi accadono. E che accadono anche se vogliamo convincerci che non dovrebbero accadere. Certo che non dovrebbero accadere, però poi accadono. Quindi ditemi voi cosa ne pensate con un commento. Io spero che questo podcast comunque esca correttamente su YouTube e che il problema venga risolto, perché io, insomma, oggi voglio veramente pubblicare i consigli di lettura perché ne ho alcuni di molto molto interessanti. Aspetto i vostri commenti, aspetto i vostri stimoli e le vostre domande. E come sempre io vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro una buona giornata, noi saremo a Milano per tutto il giorno per delle cose interessanti, mamma mia, non vedo l'ora di svelarvi quello che sta per accadere, ma non posso ancora, quindi abbiate pazienza, e noi ci risentiamo molto molto presto, sperando di vederci, anzi di vedermi voi, con il video sui consigli di lettura previsto per questa sera. A presto, e vi abbraccio, e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
Afte, ne soffro da quando ero piccola.
Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid favorisce una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
Un aiuto per tornare a sorridere.
Curasept Afte Rapid, rapido il sollievo,
rapida la guarigione.
Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Autorizzazione ministeriale del 27 marzo 2024.